www.redigio.it e la storia continua. L'epopea di un idiota rachitico. Da alcun tempo si suole manifestare l'opinione che gli inizi della civiltà umana abbiano conosciuto uomini di struttura fisica inferiore. Si tratta di un'opinione errata. Lo scheletro trovato nella valle di Neanderthal non risale alla lontana preistoria, ma apparteneva a un individuo recente e anormale, un idiota, affetto da rachitismo e da gotta. Gli spensimenti delle sue arcate sopraccigliari derivano da violente e ripetute colluttazioni. I resti di questo infelice non possono servire da argomento a qualsiasi dimostrazione. L'uomo dell'età della pietra, che ha affrontato la lotta per la vita nelle condizioni più difficili, dovette essere dotato di insolita misura dei presupposti spirituali di siffatto progresso. L'uomo dell'età della pietra fu carne della nostra carne e sangue del nostro sangue. Con queste parole, qui fece seguito uno scrosciante applauso il grande antropologo Rudolf Virchow, nel 1857 credette di aver liquidato per sempre il problema dello scheletro trovato nella valletta di Neanderthal presso Düsseldorf e sottoposto all'attenzione dei luminari del tempo riuniti a Kassel in occasione dell'annuale congresso di storia naturale. Oggi sappiamo che uomini simili a quello dell'idiota rachitico popolarono e dominarono per millenni una parte molto grande della nostra terra, prima e durante l'ultima glaciazione. Tracce della loro cultura sono state trovate soprattutto in Europa, ma uomini neandertaloidi abitavano anche le caverne e i ripari dell'Africa settentrionale, in Iran, in Palestina e chissà dove ancora. Il tipico uomo di Neanderthal aveva una corporatura tozza, poco più di 1,5 metri di altezza, ma eccezionalmente robusta. La testa, sorretta da un collo taurino, era grossa, con una fronte sfuggente e una scatola cranica molto allungata. Il tipico uomo di Neanderthal aveva una corporatura tozza, poco più di 1,5 metri d'altezza, ma eccezionalmente robusta. La testa, sorretta da un collo taurino, era grossa, con una fronte sfuggente e una scatola cranica molto allungata. Il volto aveva zigomi e mandibole possenti e occhi infossati, protetti da una specie di protuberanza ossea simile a una visiera, corrispondente ai nostri attuali seni frontali. In poche parole, la sua struttura fisica, rozza e compatta, sembrava adatta in modo eccellente per interrompere l'inseguimento della selvaggina attraverso il denso sottobosco delle foreste. Però quest'uomo, dall'aspetto così selvaggio e brutale, possedeva poi anche una capacità cranica di oltre 1400 centimetri cubi, addirittura superiore alla nostra. Il maggior sviluppo del suo cervello era localizzato nella parte posteriore del cranio, dove risiedono i centri che comandano gli organi sensori. È dubbio che l'uomo di Neanderthal fosse intelligente come noi, ma è certo che possedeva una vista, un udito e un senso del tatto molto più sviluppati e specializzati dei nostri. L'epoca d'oro del Neanderthal, che va dal 150.000 al 50.000 avanti Cristo, ma cosa c'era alle sue spalle? Quale strada aveva seguito l'evoluzione per giungere a produrre un uomo di questo tipo? Penso sia opportuno far precedere quello che potrebbe essere un tentativo di una spiegazione da un'immagine simbolica in cui si riassume molto bene, visivamente, l'incertezza estrema di ogni ricerca nel passato più lontano della umanità. Prendiamo un uomo che cammina, nella notte fonda, in aperta campagna, attraverso luoghi che non conosce. Ha una lanterna in mano con cui illumina i dettagli immediati del cammino. Qualche sasso, una staccionata, una fontana, il profilo di un albero. Immaginiamo che l'osservazione di questi elementi, emersi per pochi istanti nel cerchio luminoso della lampada, l'uomo voglia cercare di intuire l'intero paesaggio che gli si cela nell'ombra. Colline coperte di vigneti, cascinali, fiumi, foreste, spiagge. E ben difficilmente le sue deduzioni potranno coincidere con la realtà. Nella stessa situazione di quest'uomo si trova dunque chiunque voglia addentrarsi nello studio della paleontologia umana. Lo stretto fascio di luce della scienza che mette ai suoi occhi pochi resti fossili frammentari, trovati per lo più casualmente, e qualche rozzo strumento di pietra scheggiata, e nient'altro. C'è una sproporzione enorme tra la vastità degli orizzonti della preistoria, misurabili in migliaia di secoli, e gli irrisori reliti di quei secoli che la risacca del tempo ha scampato al naufragio e ha gettato in disordine sulle spiagge del presente. I rapporti di discendenza del Neanderthal dall'Homo erectus si fondano su un numero particolarmente limitato di questi relitti. Dunque, le deduzioni che gli scienziati ne traggono hanno una possibilità molto debole di rispecchiare in tutto e per tutto quella che fu la realtà di decine di millenni dell'evoluzione. Forse la risposta che potrebbe rivoluzionare dalle fondamenta l'incerta trama dell'ipotesi attuale giace sepolta tra le pieghe degli strati geologici che nessun colpo di piccone giungerà mai a disturbare. Quello che sappiamo sarà sempre pochissimo in confronto a quello che non riusciremo mai a sapere.